Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tu ti vedi forte? Capace, oppure ti vedi debole, a volte disperato. Molte persone si vedono forti in certe stagioni della vita, capaci, posso farcela, e poi in altri momenti si vedono deboli, non ce la faccio, non ce la faccio. Anche noi. La maggioranza di noi tendiamo a passare da momenti di vederci forti e credere in noi stessi a vederci deboli. Ma sono entrambi modi sbagliati da vederci. Consideriamo questo. Allora, a volte ci sentiamo forti. Il nostro orgoglio ci spinge a vederci come forti in noi stessi. Magari come il fariseo in Luca 18 che è andato nel tempio a pregare insieme anche al pubblicano, cioè non sono andati insieme ma erano tutti e due là. Come si vedeva spiritualmente? Come si vedeva? Oh Signore, grazie che io non sono come gli altri uomini. Poi elenca vari tipi di peccatori, non sono nemmeno come quel pubblicano, io invece faccio questo, paga decimo, eccetera, eccetera. Grazie, oh Signore, tu mi hai fatto questo, ma guarda quanto sono forte. Quindi attribuiva a Dio con le parole, ma vedeva quanto era bravo e buono, non vedeva il suo bisogno di Dio. Magari a volte riconosce, Dio ci ha dato delle capacità. Dio ci ha dato dell'intelligenza. Dio ci ha dato della forza. E a certi ha dato più che ad altri. Se parliamo di altezza, e guardiamo a me, Emanuele, Dio ha dato ad uno di noi più altezza, no? Sì. Salutare Emanuele mi fa mal di collo. Ok. Ma questo è stato Dio. Questo è stato Dio. Allora, a volte vediamo quello che Dio ci ha dato, ma non pensiamo al fatto che è Dio che ci ha dato quello. Piuttosto guardiamo. Io sono più alto, io sono più forte, io sono più bravo, io sono più capace, io sono più intelligente. Non in senso così palese perché siamo furbi. Ma effettivamente, a volte vediamo cose che Dio ci ha veramente dato, ma cominciamo a sentirci un certo merito. E questo non è buono. In realtà, quando siamo così, quando cominciamo a vederci bene, bravi, forti, buoni, capaci, e siamo, ma cominciamo a vederlo come se fosse per merito nostro, cominciamo anche per forza a vederci superiori a chi ha ricevuto in qualche campo meno di noi. Allora, io non sono bravo in quasi niente, sono capace un pochettino, in vari campi, in tanti campi, tanti, basta che guardo solo in quei campi e sono tanti, ma se giro l'altra direzione, in quanti campi sono completamente negato? Se sono bravo, non sono bravo, se sono capace in 22 campi, non ho neanche iniziato su 3049 campi. E quindi tendiamo a guardare dove? In quei campi dove Dio ci ha dato qualche capacità. Cerchiamo di guardare poi non a quelli che sono a cui ha dato più capacità, ma a quelli che a cui ha dato meno capacità in quei campi, avendo dato a loro più in qualche altro campo. E noi focalizziamo qui e ci sentiamo superiori. Quando ci vediamo forti, in modo subdolo cominciamo a disprezzare gli altri. Quando ci vediamo forti e capaci, sempre dimenticando, sì, ma è solo perché Dio... No, dimentichiamo quella parte, lo sappiamo intellettualmente, ma non ci pensiamo. E quando poi qualcosa viene bene, faccio qualcosa, e visto che Dio mi ha dato le capacità, viene bene. Allora, nella nostra mente, cominciamo a innalzarci ancora di più. L'orgoglio di prima... che ho la capacità diventa ancora più grande e guardo quanto bene ho fatto. Anche se a volte siamo così pieni di orgoglio che uno degli orgogli, forme di orgoglio più grandi per credenti è quello di voler vederci come bravi credenti. Quindi siamo pieni di orgoglio ma nascondiamo da noi stessi questo orgoglio. Un esempio chiaro di uno che si vedeva forte e capace, non tenendo conto, sì, ma solo perché Dio mi ha dato tutto, ha gestito tutto, è il grande re Nebuchadnezzar, un nome che non usiamo spesso, di cui leggiamo nel libro di Daniele. Dio lo aveva dato molto potere. Però, anziché riconosce che la sua potenza e il suo successo venivano tutti da Dio, innalzava se stesso. Prima che leggiamo di lui, tenete in mente che egli aveva il regno più grandioso del mondo in quell'epoca. Quando ero bambino, avevamo in casa un libro, Le sette meraviglie del mondo antico. E una delle meraviglie era la città di Babilonia, che era la sua città che aveva costruito. E si dicono che non c'era mai nella storia del mondo una città così grande, gloriosa, magnifica, in tutta la storia. E quindi Dio ha dato a lui potere, intelligenza, capacità, vittorie su altri nemici, in modo che poteva creare questa città meravigliosa, incredibile. E quindi, quando lui si confrontava con altri re attuali a sua epoca e anche degli secoli prima di lui, vedeva: io sono superiore a tutti, sono più bravo di tutti. La mia città è più grande e meravigliosa di tutte le loro città. E era vero, era vero. Ma il problema non è che, come tanti oggi, si vantano quando non sono neanche bravi. Il problema è che attribuiva la sua grandezza, se posso dire la sua gloria, a se stesso. Leggo Daniele 4, 28 a 31 e considerate il cuore di Nebuchadnezzar e quello che Dio, come Dio lo vede, ascoltate. Tutto questo avvenne al re Nebuchadnezzar. 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul palazzo reale di Babilonia, il re prese a dire: non è questa la grande Babilonia che io ho costituito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Queste parole erano ancora in bocca al re quando una voce discese dal cielo: a te, o re Nebuchadnezzar, si dichiara il tuo regno ti è tolto. Allora, di solito Dio non ci giudica in questa vita, infatti questo non era il giudizio finale, questa era una grazia nella vita di Nebuchadnezzar, perché Dio l'ha umiliato, se ricordate, è diventato come gli animali, senza cervello, viveva come un animale, nudo, probabilmente lo chiudevano in un parco, nascosto nei terreni del... presumono che lo tenevano nascosto in un parco del palazzo, dove nessuno poteva vederlo, e dice che lui diventava proprio un animale, cos'era, 7 anni? Proprio senza senno, non poteva più parlare perché non aveva l'intelligenza. Lui aveva compiuto tanto, ma per quali ragioni era stato capace a compiere tanto? Egli non aveva nulla in se stesso. Tutto quello che aveva, come tutto quello che ho io e che hai tu, veniva da Dio. Dio gli aveva dato forza e capacità, intelligenza. Dio aveva reso debole i suoi nemici e forte lui. Tutto era gestito da Dio. Ma Nebuchadnezzar non guardava a Dio, guardava a se stesso. Guarda quello che io sono riuscito a fare. Prima che lo giudichiamo, pensate, non è che spesso noi facciamo la stessa cosa? Certamente nessuno di noi ha fatto onestamente un millesimo di quello che ha fatto lui. Onestamente la sua città era così magnifico. Nessuno di noi ha fatto un millesimo di quello che fa lui. Eppure non è che anche noi ci innalziamo? Nessuno di noi ha mai avuto la potenza e l'intelligenza che aveva lui di gestire un regno così. In confronto con lui, noi siamo piccoli, piccolissimi, eppure per quanto siamo piccoli, quante volte abbiamo avuto l'orgoglio di vederci grandi? Quante volte ci siamo gonfiati di orgoglio, nascosto perché siamo buoni cristiani, credendoci qualcosa in noi stessi, prendendo per noi la gloria delle nostre capacità e forza e intelligenza. Quante volte in casa o in chiesa o forse al lavoro ci sentiamo superiori agli altri. E poi nei campi in cui siamo più avanti agli altri, ignorando i tantissimi campi in cui non siamo più avanti, quante volte ci umiliamo per dire: va bene Signore, ma se ho più in quel piccolo campo è solo perché tu me l'hai dato. Quante volte facciamo quello? Poi usiamo, se siamo pieni di orgoglio, veramente usiamo tutto per glorificare Dio? Anche cose buone. Io predico, ma se voglio farmi grande, sto predicando a quel punto, che Dio mi protegga da quello, ma in quel punto sto predicando per la gloria di Dio, per il bene degli altri, o sto predicando per essere bravo? Cioè io posso fare una cosa buona, un genitore può investire perché vuole vedersi come bravissimo, possiamo vederci bene in qualcosa di buono, ma possiamo prendere la gloria per noi. Quindi non è che solo facciamo cose brutte, posso fare cose buone, ma posso farli con orgoglio che ci allontana da Dio. Ho detto all'inizio che tendiamo a vederci a volte forti in noi stessi, oppure tendiamo a vederci molto deboli, proprio il contrario. Allora, certe persone si vedono quasi sempre forti, finché come in Nebuchadnezzar Dio non gli dà una botta totale. Altre persone si vedono quasi sempre deboli, proprio vivono così. Ma tanti di noi ci troviamo un po' in via di mezzo, che a volte ci vediamo forti, capaci e ci vantiamo, e altri momenti diventiamo disperati, non ce la faccio, non ce la faccio. tendiamo a vacillare. Può essere giorno in giorno, può essere stagioni di vita. Allora, consideriamo alcuni minuti le stagioni della vita in cui ci vediamo deboli, in cui diciamo non ce la faccio, non ce la faccio, siamo scoraggiati, abbattuti. Allora, prima di tutto è importante riconoscere che siamo deboli in noi stessi. Ma non sto parlando di vederci in modo reale, sto parlando di quando vediamo gli impegni e i problemi, le difficoltà come immensi, troppo grandi per noi. Vederci deboli in quel senso ci scoraggia. In momenti, ci sono tanti momenti in cui ci vediamo deboli, incapaci, non in senso buono, non in senso realistico, ma in senso che ci scoraggia. Basta, non ce la faccio, non ce la faccio! E ci fa voler lasciare stare quello che Dio ci ha dato da fare. Ci scuote l'anima che non abbiamo più pace. A volte abbiamo paura, a volte ci fa perderci di animo. Perdiamo speranza, tutto sembra nera. Diciamo non ce la faccio, non ce la faccio. In questa condizione siamo molto giù, siamo molto male, siamo scoraggiati e è difficile andare avanti. E certamente in quei momenti non stiamo guardando a Dio. In realtà fra questi due errori, chi si sente debole è almeno più realistico di chi si sente forte. Perché non siamo forti. Se io mi vedo bravo e capace, non sto capendo quanto grandi sono le situazioni della vita. Per quanto Dio mi ha dato forza e capacità, non è sufficiente per tutto quello che la vita mi mette davanti. Quindi se io mi fido di me, io posso farcela, io sono proprio uno stolto e non capisco la realtà. Se mi vedo, non riesco, almeno è vero che non riesco da solo. Ma entrambi sono pensieri sbagliati, molto sbagliati. E hanno qualcosa in comune? Sembrano contrarie, che io posso, io non riesco. Sembrano contrarie, ma hanno molto in comune. Sono entrambi modi di pensare fondati sullo stesso peccato ed errore. Che cos'è? La persona che si sente forte in sé non sta guardando a Dio. Non sta riconoscendo che dipende totalmente da Dio. Non sta ricordando, tenendo in mente che tutto quello che ho viene da Dio. E se Dio smette di dargli il fiato, quanta forza avrà? Quanta la capacità avrà? Morirà subito. Infatti, quando Paolo parla ad Atene, a questi gentili che non conoscevano Dio, dichiara che noi dipendiamo totalmente da Dio, per il fiato, il respiro, letteralmente. Quanti di voi dovete dire ai vostri polmoni di respirare? E di notte quando dormite? Quanti di voi date ordini 40, 50, 60, 80, 90, 100 volte al minuto? Batte, batte, batte e date ordine al cuore. Non siamo capaci. È Dio che dà ordine al cuore e ai polmoni. Leggo Atti 17, 24 a 25. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini, come se avessi bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Dio ci dà la vita, il fiato, il respiro, il battito di cuori, cibo, un cervello che funziona, un corpo che funziona. Tutto viene da Dio. Non possiamo non solo non fare nulla, non possiamo vivere senza l'intervento costante di Dio. Se uno comincia a fare gli esercizi, diventa più forte di solito se non ha grossi problemi di salute. Ma quella forza da dove viene? Quando ci sentiamo forti o capaci o bravi o intelligenti noi stessi, ci stiamo auto-ingannando terribilmente. Io non posso far battere il mio cuore. Figuriamoci che se posso fare qualcos'altro. Che terribile peccato di orgoglio di vederci bravi senza attribuire tutto a Dio. Però anche la persona debole e scoraggiata, non ci riesco, non posso andare avanti, ha qualcosa in comune. Non sta guardando a Dio. Non sta dimenticando, escludendo Dio dai suoi calcoli. E se mi arriva quello o quello, non ce la faccio, non ce la faccio. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Dov'è Dio nei tuoi calcoli? Lo stai escludendo. Chiaro, è chiaro che la persona piena di sé non sta guardando a Dio, ma anche chi si sente molto debole e scoraggiato non sta guardando a Dio. Ma se tu sei un figlio di Dio, Dio non ti lascerà mai. Dio non permetterà che tu sia mai tentato, provato, oltre le tue forze, le forze che Dio ti ha dato e sa esattamente quanto ti ha dato. Dio non può sbagliare. Dio sa pesare le nostre prove e difficoltà esattamente. E Dio permette solamente le prove che cooperano al nostro vero bene eterno. Se non guardiamo a Dio, e se siamo onesti, non siamo capaci ad affrontare tutti da solo. Cioè non siamo capaci. Quello è essere realistico, ma non siamo soli. Questo è il problema. Quando siamo scoraggiati, non ci riesco, non ci riesco. Abbiamo timori. Non stiamo ricordando di guardare a Dio. Se siamo figli di Dio, Dio è con noi. Togliere gli occhi di Dio o ci spinge ad avere orgoglio o ad essere scoraggiati. Quindi non guardare a Dio porta grandi problemi. Uno degli aiuti più grandi che possiamo dare gli uni agli altri è di aiutarci a guardare a Dio. Ho messo insieme, e lì era proprio un problema di quale scegliere, che la Bibbia è piena, alcuni versetti per solo aiutarci a pensare a quello che ho appena detto. 1 Corinzi 4:7, conosciamo bene come chiesa, non abbiamo nulla di cui vantarci, perché tutto quello che abbiamo, forza, capacità, intelligenza, mezzi, tempo, soldi, tutto viene da Dio. E quindi non dobbiamo mica gloriarci in noi stessi. Leggo: che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Parlavamo l'altro giorno in casa. Noi siamo cresciuti in un'epoca e in famiglie che ci hanno insegnato ad essere responsabili, a lavorare bene. No, io non volevo lavorare crescendo. Mi ricordo discorsi con i miei genitori, mi ricordo le conseguenze, mi ricordo che ho capito conviene lavorare che subire quelle conseguenze. Quindi sono diventato medio bravo a lavorare. Ma perché ci sono stati Dio che ha gestito per mandarmi le persone e le esperienze che mi hanno fatto imparare? Non avevo un cuore più buono. Quindi posso vantarmi? Qualcosa che ho ricevuto? che non è da me? Pensate, era un grande pianista, mega grande, che è stato diligente da anni a fare pratica, mega diligente. Ma pensiamo a questo, le sue capacità naturali che ha sono da Dio. La sua buona salute è un cervello che funziona, è una mano, è un corpo sano che lui manda ordini alle dita e funzionano. Chi ha dato quello a lui? Dio. Il fatto che ha avuto i soldi che lo permetteva, o tramite i genitori o altri, a dedicarsi a fare pratica quando non era buono o famoso, è Dio che ha gestito la sua vita, dare questo a lui. Certo si è impegnato, ma le sue capacità, il cuore pronto ad impegnarsi, tutto è da Dio. Quindi sarebbe un grave peccato per lui di prendere la gloria per se stesso. Ma se lui arriva ad essere uno dei più bravi pianisti di quel tipo di musica classica, perché ci sono tanti tipi di musica, darebbe gloria a Dio per lui dire no, non sono bravo. Non dico, ma tu sei bravissimo. E lui magari uno dei migliori nel mondo in quel tipo di musica. E se uno dice, tu sei bravo, no, non sono bravo. Quello dà gloria a Dio? Lui potrebbe dire, grazie a Dio, è tutto da Dio. Dio ha gestito la mia vita, mi ha dato capacità, mi ha dato persone che mi hanno permesso di dedicare ore. Sono bravo per quello che Dio ha fatto e voglio essere bravo per Lui. Quello dà gloria a Dio. Chi crede in se stesso, chi pensa essere forte o bravo o quello che sia per conto suo, senza vedere che tutto quello che è e che ha viene da Dio, è lontano da Dio. Questo è vero per un grande servo di Dio che si dedica a predicare, evangelizzare e insegnare quello che sia. Se si vede bravo, bene per conto suo, è lontano da Dio. Un brano che ci aiuta a ricordare quello che era la nostra vera condizione prima che Dio ci abbia salvato è Tito, capitolo 3, 1 a 7. Notate quello che eravamo per conto nostro e poi in che modo siamo stati salvati, che non era per qualche merito nostro. Vi leggo Tito 3, da 1 a 7. Ricordo loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona, di non dire male di alcuno, che non sia contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Cari fratelli e sorelle, avete visto quello che eravamo per natura? Eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Questo è quello che siamo di natura. Essendo così, come potevamo vantarci? E com'è che siamo stati portati fuori da quella condizione? Perché eravamo bravi o per i buoni che avevamo compiuti? No, è chiaro. Non per alcun merito, ma solo per la grazia di Dio. È l'opera che Dio ha fatto in Cristo Gesù e ha applicato a noi per lo Spirito Santo. Non abbiamo nulla di che vantarci di noi stessi. Abbiamo tutto solo per grazia. Che stoltezza quando ci crediamo forti e bravi e superiori per merito nostro. Che triste quando ci sentiamo deboli, dimenticando l'opera di Dio in noi e la sua cura. Ricordiamo che tutto quello che abbiamo, tutti i nostri beni, tutte le nostre capacità, tutta la nostra intelligenza, tutta la nostra forza, tutto quello che abbiamo viene da Dio. Quindi non abbiamo nulla che possiamo solo dare a Dio come se Dio fosse, se fosse Dio debitore a noi. Non abbiamo qualcosa nostra. E quando il re Davide non fu permesso a lui di costruire il Tempio, ma poteva preparare tutto il materiale per Salomone. E quindi ha fatto questo. E hanno preparato tanto materiale, cose di grandi valori, oro, argento, pietre, stoffe, tutto ha preparato. E hanno offerto a Dio tutto, ma poi cosa ha pregato? Cosa ha pregato lì davanti a tutti? Stavano offrendo a Dio tutta questa roba di grandi valori e hanno detto, questo è il primo Cronache 29:14. Ma chi sono io? E chi è il mio popolo? Che siamo in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Tutte le cose infatti vengono da te e noi abbiamo semplicemente dato ciò che abbiamo ricevuto dalla tua mano. Quindi non negava che stavano dando tante cose a Dio. Quel pianista che uno dice, c'è un pianista che apprezzo, sempre molto timorato di Dio, e era morta la moglie di un grande pastore, e hanno chiesto a lui di suonare lì al funerale, hanno fatto una funerale pubblica, e ha suonato e cantato un canto molto ricco, di Gesù, molto bello. E quando hanno contattato lui, senti, potresti venire, no, io non sono bravo. Sarei stato la verità? Lui è bravissimo. E quando qualcuno, non so chi, ha chiamato lui, ascolta, è morta questa signora, questa sorella preziosa, e vogliamo fare, visto che era un pastore molto conosciuto, vogliamo fare un funerale e che dà gloria a Dio, e tu hai scritto un canto che suoni, che veramente è ideale per questa occasione. Potresti tu venire e suonare? E se io non sono bravo. Sarebbe stato modo di onorare Dio? No, certo, Dio mi ha dato queste capacità, mi ha guidato a scrivere quel canto, certo vengo, e che possa essere usato per la gloria di Dio. E lo era. Giovanni Battista dichiara, e non c'era nessun profeta grande quanto Giovanni Battista, Gesù dichiara, e Giovanni Battista dichiara, Giovanni 3:27, l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Dio ci ha dato, a ciascuno qui, ha dato le capacità, un livello di forza, di intelligenza, ci ha dato tutti delle cose. Quando Gesù ha dato la parabola dei talenti, il padrone ha chiamato 3 servi, ha dato a ciascuno la stessa quantità? No, ha dato ad uno 5, ad uno 3, ad uno 1, in base alle loro capacità che poi Dio ha dato a loro. E se quello che aveva ricevuto 5 avesse guadagnato un altro 3, ha guadagnato 5, ma se avessi guadagnato 3 e quello con uno, lavorandoci tanto, ha guadagnato 2. E se quello che aveva guadagnato 3 in questa mia versione, io ho guadagnato 3, lui solo 2, come lo vedrebbe il Signore? Come lo vedrebbe il Signore? malissimo, malissimo. Allora, se Dio ha dato a me un pizzico più di quanto ha dato a qualcun altro, molto meno di quello che ha dato ad altri, ma se ha dato a me un po' più di qualcun altro, e se io ho fatto meglio di lui, come lo vede Dio? Malissimo, malissimo, malissimo. Quante volte nella Bibbia, e qui non so perché un numero è altissimo, ci sono versetti che parlano comandandoci ad umiliarci o parlando contro l'orgoglio. Ci sono pochi o tanti brani? Tantissimi in tutta la Bibbia. Conosciamo benissimo tantissimi, vi leggo pochi. In primo Pietro 5:5, similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umilatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Giacomo 4:6, più o meno la stessa cosa, ma Egli dà una grazia ancora più grande. Perciò dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Ci sono tantissimi altri versetti che dicono la stessa cosa. Dio resiste ai superbi. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è contro chi è superbo. Tu non vuoi Dio contro di te. Magari un uomo tu riesci a vincere o scappare, tu non vuoi Dio contro di te. Ma Dio resiste ai superbi. Finché tu non confessi il tuo orgoglio, finché lo nascondi, lo neghi, Dio ti resiste contro di te, anziché darti la sua meravigliosa grazia. Non c'è nulla terribile quanto avere Dio contro di te. E vediamo anche il contrario, che è meraviglioso. Dio è vicino agli umili. Dio dà la sua meravigliosa grazia agli umili. Dio è dalla parte degli umili. Il grande Dio dell'universo prende in mano la situazione degli umili e li cura. Voglio leggere Isaia 57:15 e Isaia 66:2, la cura di Dio per gli umili. Chi è che cura? Chi è che cura? E chi cura? Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità, il cui nome è Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Isaia 66:2. Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. Se tu ti umili veramente, il Dio santo e eccelso e alto sarà con te e ti curerà. Incredibile. Dio sta con chi è umile. Dimora con chi è umile. Ravviva la sua anima quando è scoraggiato. Lo porto per mano. Voglio leggere velocemente un brano solo per capire, allora se io sono umile, come vivrò? E questo brano spiega come non vivere, e ci spiega come vivere. Filippesi 2. E quello che non leggo è la parte da 5 a 11 che ci dà Cristo come esempio, ma leggo la prima parte, Filippesi 2 da 1 a 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vana gloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Oh, che possiamo vivere così. Non innalzandoci, non vivendo per noi stessi, non cercando gloria o apprezzamenti per noi stessi, ma umilmente vivendo per il bene degli altri e la gloria di Dio, usando le nostre forze e capacità e tutto quello che Dio ha dato uniti insieme, vivendo per la gloria di Dio. Allora, alla mia età, da anni ormai, ma assolutamente so che la vita è difficile. Lo so dalla mia pelle e lo so perché curo tante persone. Io so che la vita è difficile e doloroso e non riusciamo assolutamente a superare tutto da solo o da soli. Io so questo. So che ci sono tante situazioni e problemi troppo difficili per noi da soli. Le nostre forze non bastano, io so quello. Ma non siamo soli se siamo in Cristo. Non dobbiamo combattere con le nostre forze. E quanto è fondamentale che conosciamo e che viviamo le verità in Efesini 6:10 e poi proseguo. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Non leggo quello che viene dopo, ma spiega l'armatura effettivamente è camminare umilmente per fede in santità. Ma avete notato lì all'inizio? Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Tu ti stai fortificandoti nel Signore o guardi le situazioni? Non riesco, è troppo difficile per me. Per me, dove c'è Dio? Dove c'è la sua forza? Isaia 43. Ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, e colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho redento, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, ed io ti amo. Se tu sei in Gesù Cristo, Dio sta parlando a te in questo brano. L'Eterno è con te, sarà con te in ogni difficoltà, in ogni fuoco, in ogni volta che dovrai passare acque profonde. Tu sei in Cristo amato, prezioso a Dio e onorato da Dio. E allora, se ci fortifichiamo nel Signore e nella forza della sua potenza, possiamo dire, perché sarà vero, quello che Paolo dice in Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Non dire, non riesco, dove c'è Cristo. È troppo grande per le tue forze da sola o da solo, ma non sei solo. Non escludere Dio dai tuoi calcoli. E se hai peccato non confessato, ti ostacola da fortificarti nel Signore. Ma il Signore è lì, pronto a perdonare, se confessiamo i nostri peccati. Tornando non a chi si sente debole, che spesso è la nostra realtà, ma è anche la nostra realtà di sentirci forti e capaci e bravi. E se mi sento bravo e non tengo presente che è solo da Dio, come vedo gli altri? Come vedo gli altri? Per forza, come vedo gli altri? Perché già mi sono innalzato vedendomi bravo, o quello che sono, io sono capace, sono organizzato, quello che sono, che ho ricevuto, ma non tenendo conto che ho ricevuto, comincio ad innalzarmi, allora come vedo gli altri? Perché visto che voglio innalzarmi, mi vedo ancora più alto se riesco a vedere gli altri più bassi. Certo? Giusto? Cioè, se io voglio vedermi grande, voglio vedere gli altri meno grandi di me, che mi fa sembrare, ai miei occhi storti, più grandi di quello che sono. E così arriviamo a disprezzare. Che grave peccato. Dio, qual è il più grande comandamento? Qual è? Amare Dio con tutto il mio cuore, forza, mente e anima, che vuol dire voglio dare a Lui tutta la gloria, lo amo. E il secondo comandamento? Amare il mio prossimo come me stesso. Altro che disprezzare. Ah, che malvagità. Immaginate un genitore che è bilingua, parla perfettamente due lingue, e ci sono persone intorno che parlano entrambe le lingue, ma cosa fa questo genitore? Fa sì che i figli non imparano la lingua, non aiuta loro, non parla mai con loro in tutte e due le lingue. Quindi i figli non imparano la seconda lingua. Allora, per me sarebbe un mega vantaggio se imparassero, ma non dico è sbagliatissimo, ma per me sarebbe bello. Ma non imparano. Ma non è quello il problema. Diventano più grandi e poi lui, quando sono giovani adulti, e vengono a vari incontri differenti e non sanno, ma siete tutti dei stupidi, ma perché non avete imparato? E lui li disprezza. Ma io parlo benissimo due e voi non parlate che solo uno. Allora, qual è il problema? Qual è il problema? Qual è il problema? Invece di dire, oh, quanto ho mancato. Avrei potuto io, avrei dovuto io, come padre, avrei dovuto vedere il valore e usare tutte e due le lingue in casa. Ho visto che la mamma parlava quello, usare l'altro. Quello che sto vedendo è colpa mia. Questo sarebbe camminare umilmente davanti a Dio. Pensando a noi capi famiglia, se un marito vede sua moglie mancante in un campo e non si impegna con pazienza e cuore ad aiutarla a crescere in quel campo, il fatto che lei non cresce in quel campo è colpa di chi? Allora, se il marito è un grande programmatore di computer, cervelloni, non tutti sono capaci di essere grandi programmatori di computer. Letteralmente non hanno da Dio le capacità. Magari la moglie è una mega sarta e lui con le mani non sa fare nulla. Allora, per quando lui poteva cercare, lei non diventerebbe mai un grande programmatore di computer, ma non serve. E poi se lei cercasse di aiutare lui e diventare un bravissimo sarto, non serve. Quindi non è che tutti devono arrivare allo stesso livello in tutto, non ha senso. Ma se è un campo che sarebbe importante, e se il marito è più bravo e non insegna a lei, e poi se lui vede lei male, che non ha fatto progresso, è un doppio peccato, un triplo peccato. Prima non sta pensando, ma io sono capace perché i miei genitori o situazioni mi ha insegnato. Numero due. Quindi, numero due, non ha amato la moglie. E numero tre, ha avuto orgoglio nel disprezzarla. Ma c'è un Signore, un Salvatore, che lui, vedendo la profondità del peccato, può andare e confessare tutto e dire: quello che so fare, che in realtà forse non sono così bravo come pensavo, è solo perché tu mi hai dato quelle capacità. Ed io non ho amato, ma d'ora in poi io voglio amare. E non voglio mai disprezzare, perché magari io potrei vantarmi che lei non sa programmare il computer, ma io non so fare il sarto. E Dio non ha chiamato lei a programmare il computer. Ma perché disprezzare qualcuno? Quello sarebbe come se Manuel disprezzasse me perché non sono alto quanto lui. Non è perché non mangiavo tanto crescendo. Io mangiavo tanto crescendo, tantissimo, però non è venuto perché Dio non mi ha dato quello. Oh, grazie Dio per perdono. Quante volte ho visto genitori non impegnarsi ad aiutare i figli a maturare in tanti campi e poi si frustrano con i figli quando sono grandi che non sono bravi in tanti campi. Cioè, dentro di loro disprezzano i figli, ma guarda, hai tale età e non sei capace e non sai fare e non sei capace a portare a termine un lavoro. E vedono male i figli. E quando varie volte genitori hanno parlato con me, ah, mio figlio questo, mio figlio quello, dico, oh, questo è terribile, ma chi ha cresciuto quel figlio? Perché qual è il problema? Quanto siamo portati a gonfiarci con orgoglio invece di capire, ma proprio in quel campo dovrei umiliarmi. Allora, i pensieri sono stati un po' in qua e là oggi. Prego che siano stati utili, che abbiamo capito che non abbiamo nulla di cui vantarci. Ognuno qui ha delle capacità, ognuno. Ma nessuno qui ha di che vantarsi. Perché tutte le capacità, l'intelligenza, l'altezza, le forze, tutto quello che abbiamo viene da Dio. Tutto, tutto. E ci ha dato per usare per la sua gloria in modo che un domani dobbiamo renderci conto di quello che ci ha dato. E se Dio a te ha dato 5 talenti di qualcosa e a me ha dato 3, a un altro 1, non devo vantarmi che io ho 3, quello lì ha solo 1. Ma scusami, perché ho 3? E non ho 5. Dio ha detto tu non sei capace a portare i 5, a usare i 5. Vantarci è un terribile peccato da cui umiliarci e confessare. Disprezzare altri che hanno ricevuto 1, io ho ricevuto 3 o anche 5 è un terribile peccato, è il contrario di amare. Sentirmi debole, non riesco, non riesco, e dimenticare, io non sono solo. Io non sono solo. Dio è con me, Dio mi darà la forza di compiere tutto quello che Lui ha per me da compiere. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Compreso? Compreso? Presentare questi peccati a Lui e crescere. In quale campo spesso ci sentiamo più deboli? Io non riesco a cambiare, io sono così, non riesco. Parlando dei peccati che vorremmo superare. No? Sto escludendo? Dio. Fortificati, fortificatevi nel Signore, nella forza della Sua potenza. Signore, è da anni che sono schiavo di questo, te lo confesso pienamente e mi aggrappo a te e nella tua forza avrò la vittoria. Non escludete Dio. Anche per peccati di carattere che tiri avanti da decenni, presentali a Dio e nella tua debolezza vedrai operare la sua forza. Grazie a Dio. Oh, che possiamo confidare in Dio. Capire che tutto viene da Dio. Non innalzarci, credendo che abbiamo da noi stessi, non intimorirci, credendo che non ce la facciamo come se fossimo soli, che non siamo soli, ma che possiamo guardare a Cristo, fortificarci in Lui e dare tutta la gloria a Lui, vivendo per Lui e per il bene degli altri. Preghiamo. Oh Padre, o grande, grande, glorioso Dio, ma anche Padre, per cui siamo preziosi, onorati e amati. Grazie, grazie per chi siamo per Te in Gesù Cristo. Questa è grazia, pura grazia. Oh Padre, perdonaci per la malvagità di innalzarci. Perdonaci perché innalzandoci non diamo a Te la gloria che è Tua, perché tutto quello che abbiamo viene da Te. Perdonaci per le tante volte che non amiamo. Tutto quello che abbiamo non è per noi, è per usare per la Tua gloria e il bene degli altri. Come vediamo in Gesù Cristo. Lui è l'esempio per noi. Ha dato tutto per noi, per salvarci e continua a operare. Padre, grazie per le Tue parole che ci dà nella Tua parola. Mostrici il nostro peccato, mostrici Cristo in cui c'è perdono e poi fortificaci. Ma Tu ci dici fortificatevi nel Signore. Signore, vogliamo aggrapparci a quello che ci dai, la forza che c'è in Gesù Cristo. Grazie che non ci lasci e non ci abbandoni e che sei con noi. Glorificati, ti prego, in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.